sedi del movimento ariano del Finale d'Amore. Sapete che questo movimento è nato in seguito alle apparizioni della Madonna e della Regina dell'Amore, Renato Baron, apparizioni che sono iniziate il 25 marzo 1985 e che sono terminate il 15 agosto dell'anno 2004. Apparizioni non sono ancora approvate dalla Chiesa, la Chiesa ha i suoi tempi per queste cose, ma da questi messaggi, da queste apparizioni è sorto il movimento mariano, appunto Regina dell'Amore. Movimento che praticamente è oggi ecclesiale, cioè accolto dalla Chiesa di Vicenza come ecclesiale, il quale un movimento si è dato, partendo dal messaggio della Madonna, tre finalità. La prima finalità è la diffusione della devozione alla Madonna per mezzo della consacrazione al cuore immacolato suo. La seconda finalità sono le opere di carità fraterna, anzi la seconda sarebbe propriamente la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale e della famiglia basata sul matrimonio tra uomo e donna, voglio specificare anche questo, e terza finalità appunto le opere di carità fraterna verso i soli, gli abbandonati. A tal proposito, partendo proprio da un messaggio specifico di Maria, abbiamo costruito, funziona ormai da 20 anni, una casa di riposo, di solito si chiama così, dove vengono accolti gli anziani soli e abbandonati, coloro cioè che non hanno famiglia o le cui famiglie non possono o non vogliono tenere. Pagano quella pensione che hanno, anzi l'80% della pensione che hanno, e il resto lo mette la provvidenza. E in Kenya una missione che dà da mangiare ogni giorno a 400 bambini, altre cose in Brasile, in Nepal e così via. Ecco, io mi chiamo Mirko, per chi non lo sapesse, sono uno dei collaboratori di questo movimento, ho il compito di preparare coloro che desiderano consacrarsi a Maria. Ecco, vi dico subito che io non sono sacerdote o teologo o seminarista o diacono, niente, sono un soldato semplice e quello che comunico a voi è quello che a mia volta ho ricevuto a mio tempo. Detto questo e fatta questa premessa, allora ci avviamo nel cammino e cerchiamo oggi di rispondere a tre domande. Prima domanda: quali sono i fondamenti della consacrazione a Maria? Cioè su che cosa si basa questa consacrazione? Seconda domanda, che penso sia quella capitale per voi oggi: che cos'è la consacrazione a Maria? Cosa vuol dire consacrazione a Maria? E terza domanda: perché la Madonna insiste tanto, soprattutto in questi ultimi tempi, perché tutti i suoi figli si consacrano al suo cuore immacolato? Allora partiamo dall'inizio, partiamo dai fondamenti. Voi sapete bene che per costruire una casa solida ci vogliono buoni fondamenti. E poiché noi parliamo e parleremo di cose spirituali, perché la consacrazione a Maria è un discorso spirituale, è chiaro che il fondamento delle cose spirituali è la parola di Dio. Se dunque noi costruiremo sulla parola di Dio, ossia la consacrazione si basa sulla parola di Dio, bene, costruiremo sicuramente sulla roccia, e quando verranno le inevitabili prove per la nostra vita, perché vengono sempre quelle, allora la nostra casa resterà in piedi perché è basata sulla roccia. Se invece non costruiamo sulla parola di Dio, la consacrazione non si basa sulla parola di Dio, allora rischiamo di costruire sulla sabbia. E quando vengono le prove, le croci della nostra vita, la casa della nostra fede rischia di essere spazzata via, trascinata via dalle furie dell'uragano. La consacrazione a Maria, dunque, si basa o non si basa sulla parola di Dio? Guardate, se noi leggiamo il Nuovo Testamento, perché di Maria si parla solo nel Nuovo Testamento, se noi guardiamo i 27 libri di cui è composto il Nuovo Testamento, dovremmo dire che da nessuna parte è scritto che bisogna consacrarsi alla Madonna. Quindi apparentemente partiamo male, partiamo con il piede sbagliato. In realtà ci sono alcuni episodi evangelici, due in particolare, su cui la Chiesa ha tirato fuori quella che viene chiamata appunto in gergo la devozione alla Madonna, tra cui anche la pratica della consacrazione al suo cuore immacolato. E quali sono questi due fondamenti evangelici? Il primo fondamento si trova all'inizio del Vangelo ed è quello che viene chiamato in gergo teologico l'incarnazione del Verbo di Dio. Che cosa vuol dire questo termine? Vuol dire che nella pienezza dei tempi la seconda persona della Trinità, cioè il Verbo, la parola di Dio, ha assunto la nostra natura umana, ha assunto la nostra carne umana. In Gesù Cristo infatti noi abbiamo vero uomo e vero Dio messi insieme. Egli ha assunto la nostra natura umana. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ma come è avvenuta l'incarnazione? È avvenuta attraverso il sì di Maria, attraverso il suo eccomi, perché non a caso Dio ha chiesto attraverso l'angelo, ha chiesto alla Madonna il suo assenso perché il Verbo si potesse far carne e venire ad abitare in mezzo a noi. Qui sorge una domanda: poteva Dio Padre, secondo voi, mandare Gesù nel mondo senza bisogno della Madonna? La domanda fatta a voi è
Certo.
Allora qualcuno dice sì, qualcuno dice no, qualcuno, la stragrande maggioranza al solito non risponde per paura di sbagliare, ovvio no. Allora la risposta è, ce l'ha data l'Arcangelo Gabriele la risposta. Quando l'Arcangelo appare alla Madonna, gli dice a un certo punto, hai visto anche il tuo parente Elisabetta che tutti dicevano sterile che era il sesto mese? E aggiunge, nulla è impossibile a Dio. Quindi il padre poteva mandare Gesù nel mondo anche senza bisogno della Madonna, perché poteva tirar fuori la sua umanità, la sua carne, poteva tirar fuori nessuno, poteva crearla dalla polvere, poteva fare qualsiasi cosa. Il fatto invece che ci sia servito di Maria, pur senza averne bisogno, ci fa capire una cosa importante, che Dio stesso si è affidato alla Madonna, ripeto, non ne aveva bisogno, ma ha scelto così, si è affidato a lei perché il Verbo si facesse carne e venisse ad abitare in mezzo a noi. E in questo modo, con questa scelta, ci fa capire una cosa importante, che è Dio stesso che ha voluto associare la Vergine Santa al piano della salvezza universale. E qui troviamo il primo fondamento della consacrazione. Se Dio stesso, ripeto, senza averne bisogno, si affida alla Madonna, beh, forse noi dovremmo fare altrettanto, visto che lo fa il Signore stesso. Il secondo fondamento evangelico è ancora più chiaro, più esplicito. Perché Gesù, Verbo incarnato, è venuto in mezzo a noi, si è fatto carne per noi? Per la nostra redenzione, per salvarci. E quando è che egli ha compiuto la nostra redenzione? Nel mistero pasquale di morte e risurrezione. E proprio il Venerdì Santo, poco prima di spirare sulla croce, vedendogli accanto la madre, il discepolo che gli amava, disse alla madre, donna, ecco tuo figlio. E rivolto al discepolo disse, ecco tua madre. Quindi Gesù, che in quanto Verbo incarnato, già lui si era affidato alla Madonna per assumere la nostra natura umana, nel momento in cui compie la nostra redenzione, affida tutti noi a Maria e Maria a tutti noi. Perché dico tutti noi? Perché Giovanni, l'Apostolo Giovanni, in quel momento rappresentava tutti noi, rappresentava la Chiesa nascente, rappresentava tutti i discepoli che a Gesù Cristo sarebbero stati fedeli fino alla fine del mondo. Se quindi, ripeto, nell'incarnazione la Madonna è stata scelta ed è associata al piano della salvezza universale, con la redenzione la Madonna è stata associata anche al piano della mia salvezza personale. Non nel senso che Maria mi salva, perché Gesù è il Salvatore, ma nel senso che lei mi è stata data per madre perché, come tutte le madri, aiutano i figli a crescere per arrivare al Salvatore. E quindi questo ci fa capire addirittura un'altra cosa ancora. Io potrei anche non essere devoto di San Francesco d'Assisi, di Sant'Antonio di Padova, di San Pio da Pietrelcina, potrei non essere devoto di questi santi, di tanti altri, ma essere ugualmente cattolico. Ma non posso dirmi cattolico se non sono devoto della Madonna, perché Gesù esplicitamente ha detto ecco tua madre. Quindi, attenzione, non ha detto ecco vostra madre, per cui uno può accettarla e l'altra no. No, ha detto ecco tua madre, tua personale, mia, tua madre. E di una madre non si può fare a meno, può rifiutare un dono così grande. Ovviamente voi fraintendete che sarei sciocco non essere devoto dei santi, cerchiamo di capire, ma non a caso il termine giusto sarebbe che ai santi si è devoti, alla Madonna si deve venerazione e a Dio si deve culto in grado massimo. Quindi la Madonna nell'economia della salvezza gode di un posto privilegiato della nostra devozione, del nostro amore, del nostro, diciamo così, ecco, devozione a lei. Ecco, allora questi due fondamenti bastano e avanzano per giustificare la consacrazione, ma questi due fondamenti in realtà c'è un terzo che non è scritto nel Nuovo Testamento, ma viene ugualmente dal cielo, perché anche se il popolo di Dio non lo sa, sono quasi 100 anni, e precisamente 99 anni, quasi 100 anni che la Madonna chiede lei personalmente la consacrazione di tutti i suoi figli al suo cuore immacolato. Il caso più famoso e emblematico, e sicuramente ne abbiamo sentito parlare tutti, è il caso di Fatima. A Fatima la Madonna appare 6 volte, dal 13 maggio 17, 1917, l'anno prossimo sono 100 anni di Fatima, no? Dal 13 maggio del 17 al 13 ottobre del 17, appare 6 volte, il 13 di ogni mese. Nella terza delle 6 apparizioni, quella del 13 luglio 17, la Madonna, che poi è anche la più famosa di queste 6 apparizioni, perché è anche più traumatica, la Madonna fece vedere ai 3 bambini, ai 3 pastorelli, ai 3 veggenti, fece vedere la famosa visione dell'inferno. Una visione, dice Suor Lucia, terrificante, tremenda, spaventosa. Ma non sono mica pochi, purtroppo anche tra qualche pastore o teologo, che dicono che l'inferno non esiste, o se esiste è vuoto. Ecco, la Madonna già ha fatto, ma abbiamo mostrato che purtroppo l'inferno c'è, e purtroppo non è vuoto, purtroppo non è vuoto. Ma quello che mi interessa è ciò che la Madonna dice subito dopo questa visione. Si rivolge ai bambini e dice: avete visto dove vanno a finire le anime dei poveri peccatori? Per salvarle, il Padre vuole istituire nel mondo la devozione del cuore immacolato. Consacratevi tutti a me, consacrate a me la Russia, eccetera, eccetera, quello che poi seguì. Quindi la Madonna chiese 99 anni fa la consacrazione del mondo, della Russia e di tutti i figli di noi al suo cuore immacolato come mezzo per la salvezza dei peccatori, i quali non erano solo presenti nel 1917, ma ci sono anche oggi, forse peggio che nel 1917, forse, non so, siamo tutti peccatori, per l'amor di Dio. E quindi anche questo, anche oggi, questa richiesta è profetica, perché chiede questa consacrazione come mezzo per la salvezza delle anime, non quelli che sono già dentro il baratro, quelli purtroppo non tira fuori più nessuno, essendo l'inferno eterno, ma quelli che generazione dopo generazione rischiano purtroppo di cadere nel baratro. E allora ecco, la Madonna chiede così, 99 anni fa. Se facciamo un salto storico e arriviamo a questi 20 anni in cui, come dicevo all'inizio, la Madonna è apparsa qui, ecco, se io stessi qui a leggervi tutti i messaggi in cui la Madonna chiede, meglio, richiede la consacrazione al suo cuore immacolato, dovremmo stare qui fino a domenica prossima, perché sono tanti e quasi insistenti questi messaggi della regina dell'amore a questa consacrazione al suo cuore immacolato. Io cito una frase anche per far capire un po' la spiritualità del messaggio, no? Conosco, diceva la Madonna, conosco ogni vostro desiderio. Cercate anche voi di appagare il mio desiderio. Attendo che vi consacrate tutti al mio cuore immacolato. Ed è, diciamo così, una, come si può dire, una frase di una maternità profonda, perché la Madonna sta dicendo: guardate che io vi conosco molto bene. Io so tutto di voi. So il vostro passato, so il vostro presente, ovviamente, so il vostro futuro, quello che invece noi non sappiamo. So tutto di voi. Ma dicendo conosco, la Madonna non intende semplicemente dire come usiamo noi lo conosco, che vuol dire più o meno so dove sta, ecco, di famiglia più o meno che è, ma non so niente di quella persona lì. No, il conoscere in senso biblico evangelico vuol dire voglio instaurare con te un rapporto di intimità profonda. Quindi io vengo incontro ad ogni tuo desiderio se questo è giusto per la tua salvezza. Perché vedete, non sempre abbiamo desideri giusti per la nostra salvezza, anche se noi sembrano buoni, ma non sempre sono giusti per la nostra salvezza, ed è per questo che non sempre veniamo esauditi o desauditi come vogliamo noi. Ecco, allora io vengo incontro a voi, voi cercate di conoscere me, cercate di venire incontro a me, cercate, e questo dipende da noi, cercate di instaurare anche voi un rapporto di intimità profonda con vostra madre, con la Madonna, con il suo cuore immacolato, venendo incontro al mio desiderio, e il mio desiderio è che vi consacriate al mio cuore immacolato. Ecco, allora, capito i fondamenti, basta e avanza per dire che la consacrazione si basa sulla parola di Dio, e quindi se vogliamo costruiremo sulla roccia della parola di Dio, e anche quando verranno, ripeto, le inevitabili prove della vita, la nostra casa, se vogliamo, sarà in piedi. Ora rispondiamo alla seconda domanda a questo punto, quella che è il suo principale: che cos'è la consacrazione alla Madonna? Cosa vuol dire consacrarsi alla Madonna? Per capirlo torniamo un attimo sotto la croce, dove c'è l'affidamento reciproco che Gesù opera, ecco tua madre, ecco tuo figlio. Dopo questo affidamento reciproco, il Vangelo di Giovanni annota: e da quel momento il discepolo prese Maria con sé nella sua casa. Ecco, consacrarsi alla Madonna vuol dire proprio questo, prendere Maria con noi nella nostra casa. Non tanto la casa intesa come abitazione, alla nostra vera casa. E qual è la nostra vera casa? Il nostro cuore, la nostra vita, la nostra anima. Lì vuole entrare Maria. E guardate che soltanto noi possiamo aprire la porta da dentro, perché voi sapete che Dio rispetta la nostra libertà. Lui avrebbe il potere di sfondare la porta, di polverizzarci se vuole, ma non lo fa. Lui bussa, sta alla porta, siamo noi che possiamo aprire da dentro. La Madonna ugualmente non violenta, non sfonda la porta, si mette lì ad attendere che noi apriamo. E se noi la facciamo entrare nella nostra casa, cioè cercheremo di averla un po' più a cuore, ecco il problema, averla a cuore, perché oggi abbiamo tante cose a cuore, ma non abbiamo forse le cose giuste sempre a cuore. Mi è mai capitato di conoscere una persona che parla dei affari, dei soldi, del mercato, del domenica, del mercato, quello ha buoni soldi di affari, che poco da fare, il suo cuore per quella cosa lì. Mai sentito uno parlare di calcio, di sport dal lunedì alla domenica, dalla domenica al lunedì? Quello non è il cuore, quello è il suo idolo, è quello, il suo Dio è quello. Ecco, la Madonna dice: lasciate spazio per me, perché possiate avere a cuore me e attraverso di me il Signore, perché alla fin fine qui trovate la salvezza e non nelle cose di questo mondo. Ecco, abbiatemi a cuore, e se noi permetteremo a Maria di entrare nella casa del nostro cuore, vedete, lei non si farà servire da noi, cosa che sarebbe anche ovvia, considerando che lei è la Madonna, noi siamo i figli. No, non si farà servire da noi, si metterà lei a servire noi. E in che modo ci servirà? Aiutandoci a vivere le promesse del nostro battesimo. Quali sono le promesse che abbiamo fatto nel nostro battesimo? Domanda di dottrina, quali sono le promesse del battesimo?
Rinunciare a Satana.
Rinuncio al peccato, a Satana e alle sue opere. Queste sono le promesse che abbiamo fatto nel battesimo. Voi giustamente potreste anche obiettare, ma lì veramente non ho promesso niente. Quando sta battezzato, c'è un lungo così, più o meno, no? Penso che se non si ricorda il giorno del suo battesimo, penso, no? La Madonna venne incontro a questa presunta obiezione e un giorno, apparendo a Renato, disse: quando voi siete stati battezzati, altri hanno detto di sì al posto vostro, grazie ai nostri genitori, ai nostri padrini. Con la consacrazione al mio cuore immacolato, vi do la possibilità di dire il vostro personale sì consapevole. Quindi, per definizione dottrinale, la consacrazione a Maria è un rinnovo delle promesse battesimali. Perché dico un rinnovo? Perché noi effettivamente le promesse battesimali le abbiamo rinnovate il giorno della prima comunione, le abbiamo rinnovate il giorno della cresima, le rinnoviamo ogni anno la solenne veglia di Pasqua, il sabato santo, quando si fa la veglia di Pasqua, si fa il rinnovo delle promesse battesimali. La Madonna con questa consacrazione in fondo ci offre un'ulteriore possibilità di fare questo rinnovo, proponendoci, ecco il punto, proponendoci di vivere quel totus tuus di venerata memoria di San Giovanni Paolo II nel suo motto episcopale, no? Tutto tuo, o Maria, dando la nostra vita in mano a lei. Perché lei? Perché lei è la discepola perfetta di Cristo. Ecco, lei che ha rinunciato perfettamente, in quanto Immacolata Concezione, ha rinunciato perfettamente al peccato, a Satana e alle sue opere. Quindi è l'unica che ci può aiutare, per questo ci è stata data per madre, è l'unica che ci può aiutare a diventare, non dico perfetti discepoli, perché la perfezione purtroppo non è in questo mondo, ma veri discepoli di Cristo. E di veri discepoli di Cristo oggi c'è tanto bisogno. Ecco allora, ripeto, che cos'è la consacrazione a Maria. Noi siamo già consacrati a Dio, perché il battesimo è la consacrazione di tutte le consacrazioni, non c'è consacrazione più grande di quella battesimale. Tanto è vero che tutti i sacramenti dipendono dal battesimo, se mai il battesimo non puoi fare nessun altro sacramento, sì o no? Con il battesimo e nel battesimo noi facciamo delle promesse che però abbiamo bisogno di rinnovare sempre, perché ci accorgiamo tutti sicuramente oggi quanto è difficile rinunciare al servizio del male e del maligno, molto difficile. Allora ecco che Gesù della Croce ha pensato a noi, ci ha dato oltre allo Spirito Santo una madre, discepola perfetta di Cristo, che ripeto ha rinunciato perfettamente al peccato, a Satana e alle sue opere, e ci dice: eccola qua, ecco tua madre, tu metti la tua vita nelle mani sue, digli totus tuus, perché lei è l'unica che può aiutarti a diventare un vero discepolo di Gesù Cristo. L'importante è che tu la accolga nella tua casa, le apra la porta da dentro, in modo che lei possa entrare e aiutarti proprio a vivere questa tua dimensione di consacrato a Dio, perché battezzato. Questo ci porta a rispondere allora alla terza domanda: perché la Madonna insiste tanto perché ci consacriamo a lei, soprattutto in questo ultimo secolo, come abbiamo detto? Ecco, un giorno la regina dell'amore, parlando e apparendo a Renato, mi disse: figli miei, c'è troppa poca osservanza dei comandamenti in questi vostri tempi, in questo modo l'uomo perirà. E aggiungeva: voi di questa generazione, e siamo noi, voi di questa generazione avete inventato un peccato nuovo. Siccome non ce n'erano abbastanza, abbiamo inventato un di nuovo, passeremo alla storia per questo peccato, eh? E quale sarebbe questo peccato? Sempre la Madonna che dice: fare il peccato, giustificare il peccato e fare leggi che approvano il peccato. Questo è il peccato nuovo di questi tempi. Non tanto fare il peccato, siamo nei migliori dei giorni di chiata, ci in questo per carità, ma oggi non si giustifica il peccato. Quanti sono quelli che dicono: non si può capire il Medioevo adesso. Bisogna aggiornarsi, bisogna qua, bisogna là. O addirittura no, io devo convertirmi nella Chiesa che deve cambiare. Oppure quante volte sentiamo dire, meglio peggio ancora, quante volte abbiamo visto come effettivamente il peccato viene legiferato, viene legalizzato in tanti modi, in tante tutto ciò che Dio proibisce oggi è legalizzato. Ecco allora che io mi permetto una carrellata molto rapida dei 10 comandamenti, così facciamo anche un piccolo ripasso, e forse dimostreremo, riuscirò a dimostrare come ad ogni comandamento l'uomo oggi ha inventato il controcomandamento. Primo, non avrai altro Dio all'infuori di me. Noi abbiamo appunto il Dio uno e trino, no? Padre, Figlio e Spirito Santo, quello è il nostro Dio. Oggi possiamo ben dire che il mondo però serve una nuova trinità. Sesso, possesso, successo. Potremmo dire sesso, soldi, successo, paese. Questa è la trinità di oggi, perché se voi osservate la cultura, la stampa, la televisione, eccetera, tutto ruota intorno a queste tre cose qua. Soldi, successo, sesso, eccetera, eccetera. Questa è la trinità di oggi. Secondo, non nominare il nome di Dio in vano. Pensate che nella fede dell'86 la Madonna dice, sempre qui a Renato, dice: figli miei, anche oggi il coro delle bestemmie che è salito contro Dio ha soffocato il coro delle vostre preghiere. Pensate quanto si bestemmia, penso che tutti ne abbiamo esperienza purtroppo, non diretta, perché sentiamo. Ecco, e pensate che la regione più bestemmiatrice d'Italia sembra essere la Toscana, la seconda è la Liguria, la terza è il Friuli Venezia Giulia e il quarto è il Veneto. Quindi non siamo da podio, siamo appena sotto, diciamo, non abbiamo neanche le medaglie di bronzo, ma siamo lì sotto, insomma, ecco. Veramente c'è da andare fieri di questo, proprio. Terzo comandamento, ricordati di santificare le feste. Non so se avete mai notato che questo comandamento non dice semplicemente fatto o non fatto, dice ricordati di santificare la festa, proprio sottolineando l'importanza della santificazione della festa. E come risposta oggi, se nel 1960 mediamente in Europa andava in chiesa il 70% del popolo di Dio, oggi mediamente va in chiesa l'8-10% del popolo di Dio, media europea, con nazioni tipo il Belgio, Lussemburgo, eccetera, vanno in chiesa il 3%, il 2-3% dei cristiani battezzati. Non troviamo cioè più neanche noi in Italia, perché noi siamo un po' più alti rispetto ad altre nazioni, però comunque facendo la media siamo pochini anche noi ormai. Non si trovano più tre quarti d'ora, arrivato della messa domenicale, minuto più, minuto meno, tre quarti d'ora per dire grazie Signore di tutto quello che mi hai dato in questa settimana. E ricordiamoci che ogni giorno noi abbiamo 24 ore donate da Dio. 24 ore per 7 giorni sono 168 ore, se la matematica non è un'opinione. E in queste 168 ore il Signore ci dona la vita, la famiglia, la salute, anche la croce per salvarci, ci dona tutto il Signore, tutto. E noi non troviamo tre quarti d'ora per dire grazie Signore di tutto quello che gratuitamente mi hai dato. Anche perché sfido chiunque di voi a dirmi, stamattina mi sono svegliato perché sono bravo, stasera vado a dormire perché sono in gamba, sfido chiunque di voi a dirlo, perché sapete bene che stamattina qualcuno non si è svegliato e stasera qualcuno va a dormire di sonno naturale. È così, questa è la legge della vita, lo dico di voi tranquilli, devo dire si nasce e si muore continuamente. Se dunque sono qui perché qualcuno me l'ha concesso, come posso non sentire il dovere grave che tu oserei dire, perché giustamente la Chiesa dice peccato grave per la messa della domenica, perché è un obbligo grave ringraziare in tutti i doni che il Signore ti fa. E il ringraziamento sommo che il Padre accoglie è quello del suo Figlio Gesù, il quale nella sua morte e risurrezione ha dato il ringraziamento sommo. E non a caso Eucaristia, che cosa vuol dire? Rendimento di grazie. La parola Eucaristia vuol dire proprio rendimento di grazie. È il sommo ringraziamento che Cristo ha offerto al Padre morendo e risorgendo per noi. E nella celebrazione eucaristica domenicale, perché domenicale? Perché la domenica, il primo giorno dopo il sabato Gesù è il 18, allora il giorno domenicale noi siamo chiamati a partecipare a questo sacrificio, che si, a questo ringraziamento che si rinnova sui nostri altari, e siamo chiamati a vincere quel ringraziamento, perché altrimenti i nostri grazie e quelle dell'altra non avrebbero mica il Padre. Se non passiamo per l'unico mediatore tra gli uomini, che è l'uomo Cristo Gesù, non arriviamo al Padre, nessuno ci arriva. E quindi bisogna unirci a quel ringraziamento per poter essere sicuri che la nostra vita è accolta da Dio. Quarto comandamento, onora il padre e la madre. È il comandamento che regola il rapporto genitori-figli, è sempre un po' più complesso andando avanti con i tempi, purtroppo. Ma è anche il comandamento che regola la famiglia come voluta dal Creatore. famiglia è il bersaglio di tutti i dibattiti e di tutti gli interventi legislativi che oggi ci sono, anche qui in Italia, abbiamo visto recentemente. Che cos'è famiglia? Perché sembra che la famiglia, come siamo abituati a interpretarla noi, sia una cosa che si è inventata il Papa o la Chiesa. Invece la famiglia è scritta, che cos'è famiglia? È scritta nella seconda pagina della Bibbia, come molto molto prima della Chiesa di Cristo, dove è scritto: e l'uomo nascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna, e i due saranno una carne sola. E molti secoli dopo Gesù aggiunge: e l'uomo non divida ciò che Dio ha unito. Questo è, diciamo, il disegno del creatore sulla famiglia. Oggi per legge vogliamo cambiare questa pagina, perché abbiamo visto che recentemente l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà il suo uomo, la donna e la sua donna, eccetera, eccetera, gli daremo anche i bambini con l'utero in affitto, magari, perché no? Ecco, non è un'accusa contro quelle persone, per carità, è il concetto, è il principio che sta sotto e che sconvolge completamente il piano del creatore, purtroppo. Quinto, non uccidere. E non pensiamo soltanto ai morti ammazzati, sangue, tanto sangue vediamo ogni giorno nella cronaca, no? Perché c'è un omicidio peggiore oggi, che viene fatto anche con tanta omertà da parte dei cristiani. E avviene in tanti nostri ospedali, anche questo legalizzato. L'omicidio per aborto. Non so se sapete che dal 1978 a oggi noi abbiamo ucciso con l'aborto oltre 6 milioni di bambini, oltre 6 milioni legalizzati. Ma oggi l'aborto sta tornando clandestino. Perché? Perché adesso c'è la pillola del giorno dopo, dei 3 giorni dopo, dei 5 giorni dopo, che vengono spacciati come contraccettivi d'emergenza. Ma proprio perché dice del giorno dopo e dei 5 giorni dopo, in realtà sono dei veri e propri abortivi. Pensate che un farmacista, amico di un mio amico, mi ha fatto sapere che lui gestisce una farmacia poco lontano da casa mia, ogni sabato sera vede un'impennata di vendite delle pillole del giorno dopo. Un'impennata tutti i sabati sera, ne vende poche durante la settimana, ma il sabato sera aumentano le vendite del pillole del giorno dopo. Allora questo ci dice non soltanto come vivono il sabato sera tante persone, e anche la domenica sera, ma quanti aborti ci sono la settimana successiva dopo? Clandestini, perché nessuno sa niente, prende la pillola e ciao. Ecco, vedete, nel 1900, perché vedete, il peccato non è solo un problema morale personale, ha anche una valenza sociale. Pensate che 30 anni fa, 1986, la Madonna, parendo a Renato, dice: figli miei, cosa ne fate delle vostre belle grandi case? Di chi saranno un giorno? Dove sono i vostri figli? Io vi dico, non stupitevi se fra non molto tempo vedrete fratelli di altre lingue, di altre culture, di altre religioni che prenderanno il posto dei vostri figli. E non è quello che sta accadendo oggi in Europa, siamo all'inizio solo, Questo diceva la Madonna 30 anni fa. Ma vedete, non dice mica nemici, cattivi, fratelli che prenderanno il posto dei vostri figli, i buchi li abbiamo lasciati noi. Noi abbiamo scelto di andare contro Dio, addirittura massacrando la cosa più sacra che è davanti a Dio, la vita. E questo purtroppo non accenna a diminuire. Pensate che le statistiche dicono che in Europa, nella nostra Europa, c'è un aborto ogni 11 secondi. Ogni 11 secondi una vita viene uccisa. E lo scandalo più grande è successo dopo la settimana scorsa in Polonia. Ovviamente la grande stampa non ne parla, perché sennò ne servirebbe le coscienze, ovvio. Quando una donna a Varsavia, Polonia, alla 23esima settimana, essendo il suo bambino down, ha scelto di abortire. La 23esima settimana è quasi al sesto mese, quinto mese e mezzo. Hanno fatto la pratica dell'aborto, hanno tirato fuori, scusate i particolari, il bambino effettivamente down, e questo bambino, appena tirato fuori, si è messo a piangere, a urlare, ed è morto subito dopo la nascita. Vedete che cos'è l'aborto? Questo è, anche perché se noi non vediamo, anche se è la prima settimana, la seconda settimana, questo grido e questo pianto c'è sempre presente nel grembo materno, anche se noi non lo sentiamo. È una cosa spaventosa, spaventosa, quello che oggi si fa per legge. E guardate che la cosa è diventata normalissima, normalissima, perché oggi l'aborto è diventata una contraccezione come tante, purtroppo. Sesto comandamento, non commettere atti impuri. Tutto ciò che riguarda la morale sessuale. Ecco, i preti dicono, anche i nostri preti dicono, sul sesto comandamento se confessa più nessuno. Allora le cose sono due: o siamo tutti casti e puri come angeli, oppure qui abbiamo veramente perso il senso del peccato. Ma purtroppo Cristo, purtroppo nel senso, Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. E il sesto comandamento è tale ieri, oggi e sempre. Quindi, ricordiamo bene, che purtroppo l'impurità, la cattiva gestione della sessualità, che è un dono meraviglioso ma per una finalità primaria che è la trasmissione della vita all'interno del matrimonio, tutto quello che è arresto è una banalizzazione della sessualità, è, diciamo così, una perdita della dignità stessa dell'uomo. Ecco, allora, non so se sapete le statistiche della mano, perché cito statistiche, sapete, l'età del primo rapporto sessuale è sceso a 13 anni per le bambine, i maschi maturano dopo, per le bambine, chiamo bambine a 13 anni, quello volete, bambine, sapranno quello che fanno. Sapete in Inghilterra quante hanno 19, 18, 19 anni, hanno confessato che loro hanno già abortito 3, 4, 5 volte, tranquille, cioè ma con la massima disinvoltura, perché si comincia sempre prima. Mi dispiace, ma l'educazione sessuale non può essere delegata alla scuola, perché la scuola si limita semplicemente a dire prendi questo, questo, questo per proteggerti dalle conseguenze, ma non insegna il valore etico della sessualità. Questo tocca alle famiglie, e le famiglie, siamo noi genitori, tocca a noi insegnare queste cose qua, non possiamo delegarle ad altri. E l'insegnamento della Chiesa è chiarissimo su queste cose. Settimo comandamento, non rubare. Io non so, perché io dico sempre a modo di battuta che probabilmente quando il Signore ha detto non rubare, in lontananza già vedeva l'Italia, probabilmente. Ma non solo, per carità. Ecco, ma non pensiamo soltanto ai frutti in banca imposta. Oggi c'è un frutto peggiore che è l'innocenza dei piccoli. Pensate al diluvio di pedofilia, di pornografia, eccetera, eccetera, che c'è. Tremendo, non so se sapete che nel 2006, 10 anni fa, in Olanda era nato il partito politico dei pedofili, con l'intento di andare al Parlamento europeo e liberalizzare la pedofilia, perché dicevano se un bambino è d'accordo, chi sei tu per impedirglielo? Come dire, il bambino è libero, deve decidere la sua libertà, come se il bambino sapesse quello che fa e non fosse plagiato dal punto. Il progetto, per grazie di Dio, è caduto, ma vi assicuro che solo pensare a certe cose vuol dire avere veramente una mentalità diabolica, satanica. Ottavo, non testimoniare il falso, non dire bugie. Quando la bugia è peccato grave? Ricordate che c'è anche la bugia che è peccato grave? La bugia è peccato grave quando io, sapendo di mentire, so che sto dicendo una menzogna, getto fango su un'altra persona per screditarlo agli occhi di un altro. Questo è peccato grave perché è uccidere la persona e la sua dignità. E questo non è che succede raramente, sapete. Ecco. In fondo, noi qui, nelle nostre terre, uccidiamo molto più con la lingua che con le armi. Ecco, con la libertà di lingua, sapete, senza osso, ma è la libertà di rompere anche l'acciaio, perché la lingua taglia veramente profondamente. Ecco, allora, la bugia è diventata grave quando io so di mentire e pur sapendo scredito una persona. Poi ci sono le cosiddette bugie bianche, ecco, sono quelle bugie che sostanzialmente non fanno del male diretto agli altri, sono imperfezioni, ad esempio, se telefona uno, ti alzi la cornetta, ti senti dall'altra parte che c'è uno che ti se quando che finisce, non se mai quando che finisce. Ti dice scusa, quando non abbiamo mai tempo, parte che ti dice il telefono, cioè niente che da fare. Ma ecco, non sopporti la persona molesta, si dice no. Ecco, e allora, piccola bugia, non danneggia la persona, però comunque un'imperfezione anche questa. Nono comandamento, non desiderare la donna degli altri. Attenti, il comandamento non dice mica non dare quella donna degli altri, non desiderare la donna degli altri e neanche l'uomo delle altre, comunque, perché adesso c'è parità di diritti. Non ha dato come risposta: in Europa abbiamo il 47% di famiglie divise, l'Italia siamo migliori, 48%, una regione come la Liguria che è arrivata all'82% di famiglie divise, tutta la regione praticamente. Chi paga quando una coppia scoppia? Chi paga? I figli quando ci sono? In Europa abbiamo 21 milioni di giovani, sono mica pochi, 21 milioni di giovani che sono figli di coppie scoppiate e ai quali tu non puoi parlare più di matrimonio per sempre e di amore eterno, perché non ci credono più. Avevo visto franare davanti agli occhi l'amore più sacro che avevano davanti, quello dei genitori. Pur ovviamente se non ci sempre, le eccezioni confermano le regole e per carità. Come vedete anche qui non è il peccato, non è solo un fatto personale, ma crea una sofferenza sociale. E infine non desiderare la roba degli altri, decimo. È quel comandamento che condanna l'invidia, il carrierismo, la gelosia, sentimenti molto diffusi nella società oggi. E i santi dicevano che l'invidia è il cancro dell'anima. Meglio un cancro fisico, speriamo di no ovviamente, che ti distrugge il corpo, ma forse hai tempo di salvarti l'anima, rispetto a un cancro dell'anima che ti distrugge anima e corpo. Perché uno che vive di invidia e di gelosia vive solo per il male degli altri, ma in questo modo fa male anche se stesso, perché non vive certo sereno. Ecco, ho fatto una carrellata molto rapida per dire come fatto un peccato nuovo, farlo, giustificarlo, legalizzarlo, creando proprio una mentalità di peccato, quella che Benedetto XVI chiamava la mentalità della dittatura del relativismo, quella che Papa Francesco chiama la dittatura del pensiero unico, ed è questo, purtroppo, questi controcomandamenti. Tuttavia, attenzione, perché se è vero che c'è il male nel mondo, è vero che c'è anche il bene nel mondo, perché se non ci fosse il bene, il male sarebbe, cioè il mondo sarebbe là. Ovvio, c'è anche il bene nel mondo per grazia di Dio, anzi dice il proverbio, dice detto, fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce, ma la foresta che cresce c'è, è tutto ciò che la Madonna sta operando oggi attraverso i suoi vari posti di apparizioni, non solo, è tutto ciò che lo Spirito Santo sta operando suscitando vecchi nuovi carismi, c'è il bene, c'è la foresta che cresce. Allora ecco perché la Madonna insiste, perché ci consacriamo tutti a lei. Primo, perché vuole tenerci sotto il suo manto materno e proteggerci da questo veleno di ateismo che serpeggia anche nelle nostre società ormai. Quindi vuole proteggerci, mantenerci nella salda fede. Ma in secondo luogo anche perché lei dice, vuoi darmi una mano? Perché il bene che c'è nel mondo aumenti sempre di più, fino al suo trionfo, perché l'ultima parola della Madonna, ricordiamocelo, è alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Quindi siamo sicuri che alla fine è il bene che trionfa, non il male. Anche se il male sembra gigantesco oggi, ma è sempre il bene che trionfa, ma non trionfa da solo, quello è il punto. Bisogna che siamo tutti discepoli che la aiutiamo, che aiutiamo Maria a far trionfare il suo cuore immacolato, per noi, ma soprattutto per i nostri figli, i nostri nipoti. Ecco allora che cosa possiamo fare per aiutare Maria a trionfare. Ecco, ve lo dirò la prossima volta, perché se vi dico tutto un po', cosa bisogna fare dopo, è ovvio, no? Ecco, oggi ho cercato di rispondere a queste tre domande, sperando di esserci riuscito. Che cos'è, c'è, quali sono i fondamenti della consacrazione, quindi la parola di Dio, eccetera, che cos'è la consacrazione come un rinnovo delle promesse battesimali, e infine perché la Madonna ci chiede di consacrarci in un mondo che si è pervertito, che ha pervertito tutti i comandamenti di Dio. Oggi la Madonna ci chiama, ci protegge, ci chiama ad aiutarla, perché alla fine il suo cuore è quello trionfi, e allora lei vuole che tutti lo fanno nel nostro cuore e poi attraverso di noi, nelle nostre famiglie, nel nostro cerchio di persone che conosciamo, eccetera, eccetera. Bene, prima di lasciarvi vi devo dare anche la lezione per casa, se non credi che basta 4 anni per due anni per consacrarsi alla Madonna. Ecco, lei, la lezione per casa è questo librettino qui che lei avete trovato in sacrestia, se l'avete già, l'avete. Questo librettino qui è formato di 33 capitoli, 33 capitolini, che sono i 33 giorni che si ispirano al famoso San Grignon di Montfort, che ha scritto quel famoso libro, il Trattato della Vera Devozione a Maria, basandola tutta su 33 giorni questa preparazione. Però questo libro non è quello, attenzione, si ispira un po' a quello, ma non è quello. Questi 33 giorni sono tutti, diciamo così, raggruppati in 4 blocchi, sui 12, 7, 7, 7. Praticamente voi dovreste ogni giorno leggere il giorno, primo giorno, secondo giorno, fino a quel completamento del 33esimo giorno. Oggi ne abbiamo 10, la Pentecoste è il 15 maggio, i 33 giorni ci stanno giusti dentro. Se per caso non ce la fate il 15 maggio, bene, continuerete il 16, 17, ma per non finire Natale, perché non ha senso ovviamente, no? Ecco, cerchiamo di finire entro la Pentecoste e subito dopo la Pentecoste. Per ogni giorno voi trovate un brano della Sacra Scrittura, Vangelo oppure eccetera. Trovate un messaggio 2 della Regina dell'Amore. Trovate un articolo 2 del Catechismo della Chiesa Cattolica, ecco perché abbiamo bisogno anche di informarci un po' interiormente. Trovate alcuni brani di San Luigi Grignon de Montfort, ve lo dico subito. Guardate che lui è un po', i suoi scritti sono un po' tosti. Non nel senso difficili da capire, tosti perché usa un linguaggio piuttosto a cui non siamo più abituati, a dire la verità. Ad esempio lui arriva a dire, lo trovate lì, ma faccio per farvi capire, se non vi farete eremiti, non vi salverete. Altri capiti se sapere leggere una frase del genere sarebbe loro a vederci che se fai eremita con famiglia, con lavoro, quello che posso fare eremita. In realtà queste sono affermazioni che vanno interpretate, cioè la Madonna Montfort intende dire, se anche noi non cerchiamo di farci eremiti dello spirito dei controcomandamenti di cui abbiamo appena parlato, effettivamente rimettiamo a repentare anche noi la nostra salvezza. Cioè noi siamo nel mondo e nel mondo ci dobbiamo stare, finché il Signore non ci chiamerà, ci mancherebbe altro. Ma non dobbiamo essere del mondo, non so se avete capito, nel mondo ma non del mondo, ecco il concetto. Ecco, allora queste espressioni magari un po' dure, un po' ostiche, ecco, vanno interpretate alla luce dei nostri tempi, ben inteso che quello che non può dire tutto vero, però non è che sia eretico, ci manca legato, tutto vero quello che dice, solo che usa un linguaggio da cui non siamo più abituati. Ecco, la lettura del libretto porta via 20 minuti al giorno, non è che porti via mezza giornata, 20 minuti al giorno, più o meno una puntata del titolo delle eroi, insomma, ecco, quindi non è che. Ecco, quindi non c'è tanto. All'inizio di ogni blocco di giorni voi trovate tutto un elenco di preghiere che vi vengono suggerite da dire per accompagnare la vostra preparazione. Allora, se voi ce la fate a dirle, bacio mano, se non ce la fate lasciate perdere. Però attenzione, lasciate perdere quelle preghiere, ma non la preghiera, perché naturalmente la preghiera è la preparazione migliore, è la consacrazione, più ancora del libretto, più ancora delle catechesi. E allora cerchiamo magari di dire Rosario ogni giorno in famiglia, da soli, cerchiamo di dirlo. So che ci sono tante obiezioni, il tempo qua, il tempo là, eccetera, eccetera, ma ci sono tanti modi per dire Rosario. Ad esempio, non so se lavoro vicino in casa, Dies Ave Maria nando, Dies Ave Maria tornando, Dies Ave Maria ritornando e Dies Ave Maria ritornando a sera e Dies Ave Maria per non passare. Scritto Rosario, se 50 Ave Maria. Tanti sono i sistemi, basta un po' di buona volontà. D'altra parte non si può ottenere nulla, sapete, se non c'è la buona volontà. E quindi la buona volontà è anche questo sforzo di preghiera, di leggere il libretto e ovviamente le catechesi che faremo qui, queste 5 catechesi che faremo qui. E queste catechesi saranno solo 5, in realtà è una catechesi, divisa in 5 parti. Il che vuol dire che bisognerebbe seguirle tutte, perché ogni catechesi parte dalla precedente e prepara la successiva. E che vuol dire che se ne salti una, salti un profilo di discorso, hai capito? Allora sarebbe opportuno non perdere neanche una. Io posso poi capire che per ragioni, per causa di forza maggiore, magari ce n'è qualche altro impegno, cioè, Allora vi dico solo, se avete la possibilità, o se quando sapete che mancate, o avete qualcuno che conoscete, vi portate un registratore, adesso ho anche i telefonini che registra e fate registrare, ecco, poi a casa le ascoltate. Oppure nel negozietto qui vicino ci sono dei CD dove, o anche dei DVD dove praticamente quello che dico a voce è tutto registrato. Ecco, e però lì mi danno un corso completo, non mi danno la singola che perdete. Quindi, ecco, sono consigli che io vi do per una fruttuosa preparazione, perché meglio ci prepariamo, meglio poi viviamo il dono della consacrazione alla Madonna. Più lo facciamo superficialmente, più durerà, si attacca la rasa, insomma, ecco, se fa la consacrazione, mo farà. Ecco, come si dice in Emilia Romagna, fatto il miracolo dal Padre Santo, arrivederci. Ecco, no, se avete questa intenzione, state perdendo tempo, insomma. Bene, detto questo, allora, mi pare di aver detto tutto. Sì, dentro il libretto vi trovate questo Debian, la brevissima storia di ciò che è successo qui. Io non posso raccontarvi anche la storia, sono qua a mezzanotte. Ecco, quindi sono proprio, diciamo così, in sintesi, i segni principali, la storia principale, molto interessante come Debian. Vi trovate questo foglietto con alcune disposizioni per consacrarvi, ecco, lo leggete, soprattutto l'ultimo scritto in eretto, ve lo leggete, capite di cosa si tratta, e questo santino qui, questa è la regina dell'amore, adesso immagino che nel fondo non lo vedete, e dietro c'è la preghiera di consacrazione alla Madonna, quella breve che ha dettato lei stessa. Quindi ecco, sarebbe bello impararla questa preghiera, impararla a memoria, non è molto lunga. E se no, per carità, la portate con voi e alla fine dei nostri incontri concludiamo con questa preghiera. Se avete bambini sotto la cresima, cioè non hanno ancora fatto la cresima, allora per loro c'è questo libretto qui. Questo libretto qui vedete per i bambini. I bambini non si consacrano alla Madonna, vengono affidati alla Madonna. Perché la consacrazione è un fatto personale, io mi consacro alla Madonna, no? E quindi questa consacrazione parte dopo la cresima, facciamo partire convenzionalmente dopo la cresima. Prima della cresima invece i bambini, soprattutto quelli sanno leggere e scrivere naturalmente, ecco, hanno questi 12 giorni molto semplici da fare insieme con i genitori. È molto semplice. In sacrestia vi trovate tutto quello che vi serve. Se qualcuno vuol fare il corso ma non si è ancora iscritto, passi qui dalla sacrestia per favore a fare la scheda di iscrizione. A Dio piacendo, ci vediamo domenica prossima. Prega per noi, Santa Madre di Dio, che saremo fatti di professione.